Sii lodato, benedetto e glorificato, o Padre, tu tieni saldamente nelle tue mani la storia del mondo. Tu stai guidando la nostra vita secondo la tua sapienza, che è amore, che è pienezza di vita. Ti ringraziamo perché tu ci hai mandato tuo Figlio, a tal punto hai amato il mondo, da donarci la tua stessa vita, il tuo Figlio, il tuo unigenito. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, perché tu hai compiuto il progetto del Padre e sei passato attraverso l'umiliazione per donarci la consolazione. Hai voluto passare attraverso la croce per renderci partecipi della vita, che non viene mai meno. Lodiamo anche te, Spirito Santo, perché tu sei spirito di vita, che scaturisce dal cuore del Padre e del Figlio. Ti ringraziamo perché operi in noi, perché sei forza di vita, perché sei coraggio, sei sapienza, sei luce. Ti chiediamo di operare in noi perché ci lasciamo plasmare da te, ci lasciamo ricostruire, rigenerare totalmente da te che sei spirito creatore. O Maria, tu che sei colei che per volontà del Padre sei madre di Cristo e di tutta l'umanità, guidaci, sostienici, istruiscici, incoraggiaci, prega per noi. Amen. Riprendiamo il nostro percorso, dunque stiamo leggendo il discorso di Stefano, che è un discorso molto lungo, è il più lungo di tutti i discorsi che troviamo negli Atti degli Apostoli. E Santo Stefano, che è un diacono, viene presentato come pieno di grazia, come Maria, Maria è piena di grazia, è pieno di potenza, di dynamis. Quando si parla di dynamis in San Luca, sia nel Vangelo che negli Atti degli Apostoli, si parla di Spirito Santo. Spirito Santo è forza, è potenza, è qualcosa di straripante, di esplosivo, è incontenibile. Gesù Cristo stesso, quando parla di Spirito Santo, parla di fiumi d'acqua viva. Quindi non è un ruscelletto, non è una sorgente, ma fiumi, al plurale, vuol dire una forza d'acqua incontenibile, che tu non puoi in nessuna maniera fermare. E quindi Stefano, che comincia a parlare nella sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, quindi lui, Stefano, dal nome greco, è un giudeo della diaspora, e sta parlando ai cosiddetti giudei della diaspora, quali avevano a Gerusalemme una loro sinagoga dove si trovavano. Ecco, la cosa è sorprendente in quanto i giudei della diaspora godevano fama di essere i più aperti. Non erano chiusi, legati alle loro vecchie tradizioni come lo erano i giudei che vivevano a Gerusalemme, che vivevano in Terra Santa. Erano molto più aperti perché di fatto non parlavano l'ebraico, lo conoscevano ma non lo parlavano, conoscevano un po' l'aramaico ma non troppo bene, per cui parlavano il greco, erano venuti a contatto con la cultura greca, pensate a Alessandria d'Egitto, grande culla della cultura greca, dell'ellenismo, e poi altri luoghi, qui si parla addirittura della Cirenaica, i Cirenei, poi i Liberti venivano da Roma, quindi la sinagoga dei Liberti a Gerusalemme era quella sinagoga che era stata fondata da quegli schiavi che erano stati portati via nel 64 a.C. da Pompeo, portati a Roma, e poi erano stati liberati, ecco i Liberti. Tornati in Palestina si erano fatti una, ormai si erano arricchiti, erano diventati possidenti e tornati in Terra Santa si erano costruiti a Gerusalemme una sinagoga chiamata appunto dei Liberti, dove si radunavano questi giudei i quali facevano riferimento alla lingua greca, quindi lì si parlava in greco, si discutava in greco, si studiava la Sacra Scrittura secondo la traduzione dei 70, la traduzione greca. E Stefano comincia a parlare perché è accusato, ricordiamo che viene accusato di parlare contro Mosè, contro la legge, contro questo luogo santo che è il Tempio. E allora il tuo discorso è tutto un discorso che tende a mostrare proprio che si rischia di diventare idolatri proprio di quelle cose a cui il Signore ha dato un'importanza relativa. E quindi comincia a parlare di Mosè, comincia a parlare con Abramo dall'inizio, poi quindi Abramo parla della terra e dice, vedete Abramo, è stato benedetto da Dio, ma ha avuto soltanto un fazzoletto di terra, neanche aveva la terra, quindi non è importante la terra. Poi adesso comincia a parlare di Mosè, abbiamo visto che si parlava anche di Giuseppe, patriarchi, secondo scenario, primo scenario quello di Abramo, secondo scenario quello di Giuseppe, e quindi questo figlio prediletto di Giacobbe, che viene venduto dai fratelli per invidia, ma proprio grazie al tradimento diventa sorgente di salvezza per i suoi fratelli. Quindi in qualche maniera Santo Stefano dimostra, vedete, abbiamo qui già un segno, un anticipo profetico di quello che è Gesù Cristo. Gesù Cristo tradito diventa segno di salvezza per tutti. La pietra scartata dai costruttori diventata testata d'angolo, ricordate il Salmo 117. E allora voi avete pensato al male, ma Dio l'ha fatto servire a un bene. Ecco l'autogol del male, no? Come sempre, il male entra sempre in qualche maniera nei progetti di Dio, non perché Dio lo vuole, ma perché Dio lo riscatta, perché la specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene. Il male c'è, dobbiamo riconoscere che c'è, ma Dio non si lascia fermare dal male, fortunatamente. E noi ne facciamo esperienza di questo male, qualche volta ce ne lamentiamo, ma Dio non si lascia fermare, Dio è capace di usarlo e di trasformarlo in bene. Poi noi abbiamo tutte le nostre responsabilità, perché i nostri no sono un po' anche questi degli autogol, è una specie di boomerang. Quando noi diciamo no alla vita, il peccato è sostanzialmente questo, scegliere il no invece del sì. Quando noi diciamo no alla vita, naturalmente è come chi sputa in cielo si sputa in testa, non è che mica rimani su niente, non è che Dio ti punisce, non c'è bisogno che Dio ti punisca, lo ripeto spessissimo, Dio non ha tempo da perdere per punirci, perché siamo bravi a punirci da soli. Cioè tutto il male che facciamo alla fine ci ricade addosso, quindi poi Dio lo fa servire per il bene, certamente. Ho conosciuto persone che sono cadute nel disordine affettivo sessuale, sono malati di AIDS, sono morti da santi, vuol dire che alla fine sono passati attraverso il male e Dio li ha riscattati, li ha fatti arrivare al bene e alla santità addirittura. Però non è detto che Dio dice allora dovevi proprio fare del male, no, vuol dire che Dio poi è più bravo di noi. Lui è capace di prendere il nero fumo della nostra vita e trasformarlo in ombre che, unite al bianco della grazia, fa diventare un quadro come quelli del Caravaggio, no? Dove le ombre e le luci danno effetti magnifici e le ombre servono proprio per far risaltare le luci. Questo con tutta la nostra responsabilità e la nostra libertà, questo è sicuro. Quindi abbiamo visto Giuseppe ed ora vediamo Mosè. La figura di Mosè viene presentata in quattro momenti. Vedremo i versetti che vanno dal 17 al 22. La storia di Mosè comincia col versetto 17, anche se noi la cominciamo col versetto 20, magari ci riagganciamo. E lì viene presentata la prima parte, potremmo dire l'infanzia, il primo quarantennio di Mosè, poi i versetti che vanno dal 23 al 29, il secondo quarantennio di Mosè, perché i rabbini dicevano che la vita di Mosè è una vita che ha avuto tre quarantenni, tempi di 40 anni ciascuno. Ora, 40 anni era l'età della maturità di un uomo, per cui Mosè era l'uomo pienamente maturo, tre volte maturo, 40, 40, 40. Quindi cominciamo, e poi vedremo il terzo quarantennio, il Signore che gli appare, cioè prima del terzo quarantennio, il Signore che appare al Sinai, e quindi l'esodo dall'Egitto, i versetti dal 30 al 37, e poi i versetti dal 38 al 43, che sono più gli avvenimenti del deserto, e quindi il terzo quarantennio. Cominciamo con l'introdurci, l'avevamo già letto, ma lo rileggiamo velocemente. Avvicinandosi il tempo della promessa che Dio aveva fatto solennemente ad Abramo, siamo al versetto 17 del capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, il popolo si accrebbe e si moltiplicò in Egitto. È curioso che Santo Stefano si sta agganciando anche a quello che sta succedendo nella Chiesa di Gerusalemme, c'è una continua ripetizione, la Chiesa che si moltiplica, Dio ne aggiunse altri 5.000 e poi se ne aggiungono altri, man mano che la Chiesa viene perseguitata, man mano che gli Apostoli vengono arrestati, fermati, messi sotto torchio, interrogati, anziché fermare il ciclone aumenta. Sembra quasi che più se ne parla e più la gente accorre. Quindi era vera la cosa di Gamaliele, no? Il quale suggeriva, riguardo al caso presente, non occupatevi di questi uomini, lasciateli stare, perché se la cosa viene da Dio, certamente voi non potrete fermarla, se viene dagli uomini cadrà da sola, quindi non abbiate la responsabilità di combattere contro Dio. Era un atto di saggezza, cioè lascia che sia Dio a guidare la sorte della storia, non devi fare tutto, non devi intervenire. Ed ecco allora, dice che avvicinandosi il popolo si accrebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto un altro re che non conosceva Giuseppe, come sempre, corsi e ricorsi della storia, momento in cui tutto sembra esplodere, tutto va con il vento in poppa, e poi cosa succede? Succede un momento di crisi, difficoltà. Ricordiamo sempre però che la crisi è sempre un'opportunità. La crisi non è mai semplicemente un momento di difficoltà, dicevamo nella lingua cinese, l'ho detto chissà quante volte, l'ideogramma per esprimere crisi è lo stesso ideogramma per esprimere opportunità. Dunque ogni crisi è sempre un'opportunità. Ed ecco questa crisi, questo re che non aveva conosciuto Giuseppe, costui, usando astuzia e malizia, io avevo sottolineato che la parola che viene usata per dire astuzia contiene la parola sofisma, katasofisamenos, vuol dire usando sofismi, ricordate, è interessante, il nemico per convincerci al male usa sempre dei sofismi, cioè usa sempre delle mezze verità. Qual era la mezza verità? Questo popolo si sta crescendo a dismisura, diventeranno più numerosi di noi e alla fine, quando arriveranno dei nemici, si alleeranno con loro e quindi noi che siamo i padroni diventeremo i loro servi. Quindi c'è un fondo di vero, c'è, un po' come in tutte le nostri sofismi contro gli extracomunitari, no? Questi diventano più forti di noi, prendono la nostra terra, abitano le nostre case, comprano i nostri negozi, occupano le nostre città, per forza noi le lasciamo vuote, non abbiamo più figli, c'è qualcuno che i figli ce li ha, è normale, questo fa parte della vita, è normale che sia così. E gli ebrei avevano tanti figli e gli egiziani avevano pochi, quindi capite, stessa cosa, siamo sempre lì, guardate che le cose, usando dei sofismi, allora è bene che noi ci tuteliamo, dobbiamo difenderci, non ci difendiamo creando delle strutture per aiutarli, ma ci difendiamo invece arrivando all'interruzione della gravidanza obbligatoria, come fanno in Cina, come fanno attraverso più o meno da noi. Quindi usiamo la pillola del giorno dopo. Qui sono un'altra cosa, oppresse i padri e li costrinse a esporre i loro bambini perché non sopravvivessero. Il sistema è sempre quello, no? Vedete come il mondo tutto sommato non è cambiato molto, cioè siamo cambiati nel modo di vestire, ma nell'usare i sofismi siamo sempre lì, insomma. Quindi questa parola, katofisamenos, è sempre da, da tenere presente quando il diavolo ci fa usare i sofismi, mezze verità, che sono delle autentiche menzogne, perché alla fine è vero, no? L'aborto è la libertà per la donna, è l'autodeterminazione, salvo l'uccisione del bambino, del grembo materno, no? Però, cioè, quando noi cominciamo a girare intorno alle cose e non le chiamiamo più col proprio nome, allora possiamo chiamarle con tanti altri nomi, ma che non sono poi la verità. Ecco, l'uomo propone, ma Dio dispone. Ecco qui, in quel tempo, proprio in questo tempo in cui nacque un faraone che non conosceva nessuno dei patriarchi precedenti, che non aveva conosciuto Giuseppe, nel momento in cui gli uomini stanno macchinando per costruire trappole contro la vita, ebbene, in quel tempo nacque Mosè. E questo Mosè, che doveva finire in fondo al fiume, in realtà, proprio grazie alla figlia del faraone, vedete, siamo sempre un po' così, probabilmente se il faraone non avesse proposto queste leggi disgraziate per uccidere i bambini, Mosè sarebbe stato uno dei tanti ebrei schiavi che costruivano le città di Pitom e di Ramses. Siccome però la madre, per salvarlo dal faraone, l'ha messo in una cesta, e guarda caso, proprio la figlia del faraone lo va a pescare fuori. Siamo sempre, ricordate i fratelli di Mosè, i fratelli di Giuseppe, lo vendiamo ai madianiti, così i suoi sogni non si avvereranno, proprio perché lo hanno venduto ai madianiti, i sogni si avverano, se loro non l'avessero venduto non sarebbe successo niente. Vedete, sempre un po' così, no? Sono un po' queste strane, come Dio ha un... Io direi il senso degli humor che Dio ha, no? Sui nostri progetti. Il nostro Dio che se ne ride dall'alto il Signore, no? Dice un salmo, di fronte a coloro che cercano di tramare il male, poi dice, sì, fai pure, tanto io riuscirò tanto a drizzare le cose, no? Faremo dei giri un po' più lunghi, ma ci arriviamo lo stesso. E comunque ecco che arriva Mosè, fu gradito a Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi nella casa di suo padre, e quando fu esposto, la figlia del faraone lo raccolse e lo nutrì come suo figlio. Notate bene, ci sono anche dei ritocchi, se voi leggete la storia vera di Mosè, non si dice che fu esposto. La madre lo mise in una cesta e disse alla sorella, mettiti dietro e guarda dove va a finire questa cesta. E questa cesta doveva andare a finire in un certo posto. Qui invece dice che la madre lo espose, quindi dice, e la figlia del faraone invece lo raccolse. Quindi vuol dire che c'è una lettura diversa, è un'interpretazione di tipo tardivo, però è interessante anche questa, cioè vuol dire che è la sottolineatura soprattutto sull'opera di Dio, cioè questo Dio che non si lascia ingannare, non si lascia fuorviare nei suoi progetti dagli uomini. Dio, i suoi progetti non sono lontani dai nostri come il cielo sovrasta la terra, così come dice Isaia 55. Mosè fu educato secondo la sapienza degli egiziani ed era potente in parole e in opere. Quindi proprio perché è educato nella sapienza degli egiziani, ha l'astuzia, conosce bene i nemici, sa in casa di chi si trova, conosce quali sono le trappole che deve evitare, quindi conosce anche un po' come agire. Quando giunse all'età di 40 anni, ecco il primo quarantennio secondo l'idea e la riflessione dei rabbini. Quindi quando arrivò a 40 anni, sentì il desiderio di visitare i suoi fratelli, figli di Israele. Quindi a 40 anni, quando fu uomo assennato, uomo maturo. E vedendo un tale che veniva maltrattato, lo difese e fece vendetta dell'oppresso uccidendo l'egiziano. Egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio per mezzo suo intendeva dare ad essi salvezza, ma essi non compresero. Notate bene ancora una volta, no? Proprio i fratelli di Giuseppe non compresero, lo vendono. proprio i fratelli di Mosè non compresero. Chi sono coloro che hanno condannato Gesù? Sono i fratelli di Gesù. Quindi si riprende questo tema della pietra scartata dai costruttori. Dio lo manda, ma alla fine Stefano lo dirà alla fine del suo discorso, dirà: tutti quelli che Dio ha mandato sono stati fatti fuori. Dio ha continuato a mandare i suoi messaggeri, ma gli uomini hanno chiuso gli occhi. Gli uomini aspettavano altri. Nessuno che va a cercare i funghi vede le aquile. Guarda in basso. È normale. E naturalmente, siccome il popolo di Dio, ma noi stessi, spesso noi siamo cercatori di funghi e Dio ci vuol dare le aquile, non vediamo mai quello che Lui ci manda. Anzi, se qualcuno ci dice alza lo sguardo e vedi l'aquila, lo prendiamo a fucilate. Capite? Allora, questo è il guaio. Questo è quello che è successo con i profeti, è quello che succede ancora oggi, no? Provate a dire la verità a qualcuno, no? Volete farvi un nemico, dite la verità. Io cito sempre il proverbio arabo che dice: regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare. È sempre così. Ecco, così Mosè, avendo detto la verità e avendo cercato, quelli non compresero. Il giorno seguente comparve in mezzo a loro mentre litigavano e cercava di riconciliarli e di rappacificarli, dicendo: uomini, siate fratelli, perché vi fate torto l'un l'altro? E ancora una volta c'è un ritocco. In fondo la storia di Mosè, come la leggiamo nel libro dell'Esodo, ci sono piccole cose diverse. Di fatto Santo Stefano sta leggendo la storia di Mosè, sta facendo una specie di lettura interpretativa, sta cercando di far vedere come ciò che è accaduto a Mosè sta accadendo ancora, quindi una specie di lezione divina per dire cosa dice a noi questa parola. Questa parola ha detto qualcosa ai nostri padri, ma a noi adesso. E quindi cerca di sostituire alcune parole, per esempio qui: ma colui che stava facendo torto al suo prossimo lo respinse, dicendo: chi ti ha posto a capo e giudice su di noi? Forse vuoi uccidermi come hai ucciso ieri l'egiziano? Quindi Mosè, che si sente respinto, in fondo Mosè cosa chiedeva a questi fratelli? Visto che avete tanta forza per farvi del male l'uno all'altro, state lottando l'uno contro l'altro, perché non usate questa vostra forza contro gli egiziani? Siete più numerosi di loro, pian piano li fate fuori, come ho fatto io. Ne seppellite uno per volta nella sabbia, uno al giorno, e pian piano non ce ne saranno più. Ma notate bene che c'è la mentalità dello schiavo, che è difficile da superare. Pensate cosa succedeva nei lager nazisti. Quanti erano i prigionieri? Milioni? Quanti erano i sorveglianti? Poche centinaia. Non hanno mai mosso un dito per sopraffarli. Certo, qualcuno poteva anche morire sotto i colpi delle mitragliatrici, ma quando siete così in tanti, li avrebbero sopraffatti e avrebbero capovolto tutto. Ma nessuno si muoveva. E quando ti viene ormai messa dentro la mentalità dello schiavo, quando non esiste più, chi è lo schiavo? È colui che pensa per sé: devo portare a casa la mia pelle, è la più importante di tutti, per cui manca ogni spirito di corpo e di fraternità. In effetti cosa dice Mosè? Siate fratelli, non fatevi torto l'un l'altro. Perché non siete fratelli? Cioè siete schiavi, e lo schiavo naturalmente, chacun pour soi, Dieu pour tous, ciascuno per sé, Dio per tutti. Questa è la mentalità dello schiavo, non del fratello. Uniti in una sola sorte, uniti in un solo destino, siamo una grande famiglia. No, assolutamente no. Ed ecco allora che Mosè dice: è inutile, no? Notate bene che questa parola, chi ti ha posto a capo e giudice su di noi, sarà nel libro dell'Esodo la stessa parola che Mosè 40 anni dopo, 40 anni, altro che mangiare l'aglio, sentitelo su due giorni. Per 40 anni Mosè aveva questa parola che gli veniva su, dentro, questa parola, quando Dio gli dice vai dal mio popolo, lui dice: chi sono io per andare? Stessa parola che gli hanno detto i due ebrei, i due suoi fratelli, chi sei tu? E Mosè dice, perché dovrei andare? Io ho cercato di fare qualcosa per questa gente, ma questi non vogliono, perché dovrei andarci? E quindi dice, a queste parole Mosè fuggì e andò ad abitare a Madian, dove ebbe due figli. 40 anni dopo gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo tra le fiamme d'un roveto ardente. Ecco qui che siamo al momento, Dio non si arrende, no? Allora vedete, Mosè tenta di salvare i suoi fratelli, i fratelli non vogliono, Mosè si arrende, Dio però non si arrende. I tempi di Dio non sono i tempi dell'uomo, Dio non si arrende. C'è un tempo lungo, 40 anni dopo, la vita di un uomo, una generazione. A quella visione Mosè rimase stupito, mentre si avvicinava per vedere meglio, si udì una voce del Signore. Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. È curioso, Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Abramo, un poveraccio che non aveva neanche raggiunto la terra promessa. Isacco, un figlio unico che non ha saputo tenere unita neanche la sua famiglia. Figli di Isacco, Giacobbe e Isaù, sì, botte da orbi, amore di fratelli, amore di coltelli, quindi. E poi, e Giacobbe, uno che ha dovuto scappare di casa, che ha invogliato suo zio, che ha lottato con Dio, potremmo dire, sono il Dio degli sconfitti. Curioso, questa, in fondo, questa definizione di Dio, non sono il Dio dei vincitori. Non dice, io sono il Dio di Giuseppe. Oh, Giuseppe, fatto un bel vincitore, no? È uno che ha trionfato, tutto sommato, ha visto i suoi fratelli in ginocchio davanti a lui. No, io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sono il Dio dei poveri, degli sconfitti, di coloro che apparentemente non hanno concluso nulla. Sarai padre di molti genti, Abramo, 4 gatti, un figlio unico, poi nient'altro. Che cosa? Avrai una terra, quale terra? Soltanto una grotta dove seppellire sua moglie. È un sentiero per raggiungerla, la caverna di Mappela, bat. Allora? Bene, il Dio degli sconfitti. Tu, Mosè, sei uno sconfitto, io sono il Dio degli sconfitti. E allora questo Dio, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, tutto tremante, Mosè non osava alzare lo sguardo. Ma il Signore gli disse, levati i calzari dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa. Notate bene che qui comincia qualche polemica, Abbiamo visto con Abramo, non ha avuto nemmeno la terra, Giuseppe è diventato grande in Egitto e Israele si è moltiplicato non nella terra promessa, quindi vuol dire che la terra promessa è soltanto uno strumento di cui Dio si serve, ma non è indispensabile, fa parte di quei doni che Dio ti dà, ma attenzione a non trasformare i doni di Dio in idoli, il nostro rischio è quello, quando i doni diventano idoli. E qui la terra sacra è qui, non è il Tempio, per gli ebrei la terra sacra era il Tempio, questo luogo santo, no, la terra sacra è qui, togliti i calzari, proprio lì. Ho visto i maltrattamenti subiti dal mio popolo in Egitto, ho udito i loro gemiti e sono disceso per liberarlo, ora vieni che io voglio mandarti in Egitto. Proprio quel Mosè che essi avevano rinnegato dicendo, chi ti ha costituito capo e giudice, proprio lui Dio lo mandò come capo e salvatore. Ecco, ancora una volta, no? Cioè, quel Gesù che voi avete rifiutato, Dio lo ha mandato come capo. Voi avete chiuso gli occhi, non avete... Dio lo ha risuscitato. Voi lo avete escluso, ecco che lui ritorna. Vedete che c'è tutta una lettura pasquale della storia sacra, ed è interessantissima questa lettura di Santo Stefano, perché ci aiuta a leggere la Sacra Scrittura nella luce cristologica. Ricordate che ci sono diverse letture, la lettura letterale e la lettura storica. Poi esiste la lettura cristologica, e qui lui sta facendo una lettura cristologica. Possiamo fare anche una lettura ecclesiologica, E qui si può vedere allora come nella Chiesa accadono le stesse cose, quante volte, proprio attraverso gli errori, proprio attraverso i rifiuti, proprio quei santi che sono stati messi da parte, pensate a San Francesco, che è diventato quel che è diventato, pensate a Padre Pio, messo da parte, non riconosciuto, beffeggiato, eccetera, pensate a tanti altri santi ancora della nostra epoca, che messi da parte, poi diventano invece coloro che sono dei segni clamorosi. Ecco ancora la lettura ecclesiologica, ma poi c'è anche una lettura spirituale, personale, potremmo dire, che è una lettura misteriologica o misterica, che è quella, o mistica se volete, cioè la lettura dove dico guarda la tua storia, guardo la mia storia e mi domando, guarda, dove ho incontrato di più Dio, dove Dio ha fatto una svolta nella mia vita, proprio in quei punti critici che nei momenti in cui li stavo vivendo mi sembrava che Dio non ci fosse. È curioso, è sempre così, eh? Era un'osservazione che faceva anche uno che non era poi uno stinco di santo, un buon uomo, ma non più di tanto, Giovanni Pascoli, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. Quindi per dire, guarda che alla fine tutti quegli inghippi, quei punti più difficili, ricordate il famoso sogno, no? Ho fatto un sogno, io camminavamo insieme, tu e io insieme al Signore, e a un certo punto il Signore mi aveva promesso, io camminerò sempre con te. E proprio nei punti più difficili vedevo soltanto due orme sulla sabbia e non quattro. E allora mi misi a lamentarmi con il Signore, ma Signore, ma se tu mi hai promesso di essere con me sempre, proprio nei punti più difficili mi hai abbandonato, mi hai lasciato solo a camminare. E Gesù mi disse, guarda bene quelle orme, sono le mie, non sono le tue, in quei punti io ti tenevo in braccio. Ecco, è proprio così, eh? Cioè noi, guardando e leggendo la storia sacra in questa chiave, in chiave mistica, scopriamo che effettivamente nella nostra storia succede così. Proprio i punti più difficili erano proprio i punti toccati dall'amore di Dio. Lì non l'avrei riconosciuto, lì mi coprivo la faccia e lui era lì. Ricordate anche Giacobbe, capitolo 28 del libro della Genesi, com'è terribile questo luogo, Dio era qui e io non lo sapevo, la famosa scala. Ecco, allora dicevamo che quel Mosè che essi avevano rinnegato, proprio Dio lo mandò come capo e salvatore, per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Quindi capovolgimento, no? Questo Dio che viene a capovolgere le nostre certezze, che viene a ribaltare i nostri sogni. Tu ti immagini una cosa, tu aspetti Dio su un certo binario e poi ti accorgi che questo binario è morto, e lui da un'altra parte. Egli li fece uscire operando prodigi e miracoli nella terra d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Ecco i terzi 40 anni, no? Primo 40 anni di preparazione, secondi 40 anni di delusione, Mosè che mastica amaro, che si sente fallito, potremmo dire il Venerdì Santo di Mosè. Il momento buio in cui Mosè si domanda a cosa serve tutto questo, tanto vale fare il pastore e pensare alle pecore, perché pensare a quei somari di israeliti non vale la pena. Ecco, allora, invece Mosè proprio lì incontra Dio, proprio lì dove mai avrebbe pensato di poterlo incontrare. Egli è quel Mosè che disse ai figli di Israele, notate bene, adesso lui si aggancia, e Santo Stefano si aggancia a Mosè e dice, sentite cosa disse Mosè, un profeta vi susciterà il Signore tra i vostri figli come me. Quindi un primo accenno a Gesù Cristo. È stato Mosè che ha detto ci sarà un profeta come me, anzi più grande di me. Dio lo susciterà in mezzo ai vostri figli. Egli è colui che nell'assemblea del deserto fu intermediario fra l'angelo che gli parlava sul monte Sina e i nostri padri. Egli ricevette le parole di vita per darle a noi, ma lui non volle obbedire ai nostri padri, anzi lo respinsero e rivolsero i loro cuori verso l'Egitto. Ancora una volta, no? Quel Mosè che portò fuori l'Egitto, ebbene, lui non ha fatto in tempo a girare l'occhio, ha detto, notate bene che poco prima avevano stipulato l'alleanza, avevano giurato, voi siete il mio popolo, io sono il vostro Dio, voi siete l'eredità preferita per me, voi siete la mia proprietà privilegiata. E proprio quel Mosè, mentre si trovava sul monte, mentre riceveva il segno dell'alleanza, famose tavole della legge, giù si erano già rivolti gli dei dell'Egitto. In Egitto almeno eravamo sicuri, notate bene, la libertà è sempre rischiosa, perché la libertà non ti dà la sicurezza del futuro, ti dà il coraggio di vivere il presente e di giocarti nel presente, non ti dà il futuro. Uno schiavo invece sa già cosa succederà domani, dopodomani, dopo ancora, perché lo decidono già i suoi padroni, per cui è molto più rassicurante essere schiavi che liberi. Se sei schiavo sai già cosa farai, se sei libero no, se sei libero devi inventarti il futuro, devi ogni giorno giocarti, ed è per questo che il Dio quattrino è molto più rassicurante che il Dio trino, si assomigliano come nome, ma però non ti dà la pace, te la toglie, è un'altra forma di sicurezza, sembri essere sicuro, ma in realtà non sei sicuro di niente, perché l'unica sicurezza è la libertà che viene data da Dio. Comunque, ecco, anche qui, quindi anche con Mosè avviene la stessa cosa che era avvenuta con Giuseppe, avviene la stessa cosa che era avvenuta prima, anche Abramo ha dovuto cambiare strada perché c'era Lot, i pastori di suo nipote che litigavano con i suoi pastori. Quindi siamo sempre a vivere delle svolte, no? La strada arriva a un certo punto in cui Dio deve per forza svoltare, perché si trova di fronte agli ostacoli che mettiamo noi. Noi siamo abilissimi nel fermare Dio, nell'arrestarlo, almeno nel credere di farlo. Riusciamo almeno a ritardare un po'. Israele poteva entrare nel giro di 2 mesi nella terra promessa e ci ha impiegato 40 anni, semplicemente perché non ha voluto. Non perché Dio lo ha impedito, Dio era pronto, ma hanno preferito la sicurezza dell'Egitto. Hanno un cuore di schiavi. Io li ho liberati, ma il loro cuore è rimasto un cuore di schiavi. Il nostro rischio è questo, di essere figli, siamo battezzati, siamo stati incorporati in Cristo, ma abbiamo un cuore di schiavi. Ricordate i due figli che rimangono, che i due figli della parabola del cosiddetto padre prodigo, padre misericordioso. Il vero problema non è il figlio che se ne va, questo se ne va poi torna. Il vero problema è il figlio che è in casa, questo è il vero problema. Il quale era lì, ma non era mai stato lì. Era lì, ma era schiavo. Avete notato i verbi che lui usa per parlare col padre? Io ti ho servito, non dice ti ho amato. Io ti ho servito. E il padre che invece gli ricorda, ma tu sei mio figlio. Tu sei sempre con me, sei un figlio, non sei lo schiavo non sta nella casa, lo schiavo può essere venduto, il figlio no, tu sei sempre con me, quello che è mio è tuo, ma non si sentiva figlio, c'è il cuore di schiavo, quindi egli ricevette le parole di vita per darle a noi, il decalogo, ma a lui non vollero obbedire i nostri padri, anzi lo respinsero. E rivolsero i loro cuori verso l'Egitto. Ricordate, no? Le cipolle d'Egitto, la carne, eravamo seduti vicino alle pentole della carne, e lì sì che potevamo mangiare, qui invece abbiamo soltanto questo cibo insipido, questa manna ripetitiva, noiosa, no? In fondo il loro Dio, ricordate quando Paolo parla di coloro il cui Dio è il ventre, cioè quando noi ragioniamo non col cuore ma col ventre, e quindi dacci da mangiare, non, e allora è chiaro che se tu aspetti qualcuno che ti dà da mangiare, è chiaro, hai venduto la tua capacità di pensare, tutto il tuo pensare è sul mangiare. Notate che è uno dei discorsi, notate bene, andate in trama, andate in metro, state attenti alle persone che parlano. 90% delle volte parlano del mangiare, cosa hai mangiato ieri sera, cosa hai fatto, soprattutto se sono alcune persone di una certa età parlano solo di quella, no? Discorsi più elevati è raro che ce ne siano, no? Comunque, addirittura qualche volta io andavo al cimitero a dire il rosario, quando ero parroco, no? E sentivo le donne che stavano lì, che stavano cercando, oh, e ieri sera mangiare il champette, mangiare qui, mangiare là, e io passavo io, ma ai vostri morti interessa molto quello che avete mangiato ieri sera, fate dire una preghiera per loro. Allora si rivolsero i loro cuori verso l'Egitto dicendo ad Aronne: facci degli dei che camminino davanti a noi. Infatti quel Mosè che ci ha condotti fuori dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto a quel Mosè. E si fecero un vitello in quei giorni e offrirono un sacrificio a quell'idolo e si rallegravano per l'opera delle loro mani. E Dio li abbandonò e lasciò che si dedicassero ai culti astrali, come è scritto nel libro dei profeti. Quindi avete offerto forse vittime e sacrifici per 40 anni nel deserto, casa di Israele. E qui ancora un'altra tirata, contro il Tempio, contro i sacrifici. Avete piuttosto portato a spalla la tenda di Moloch e la stella del dio Refan, simulacri che vi siete fatti per adorarli. Perciò vi deporterò di là, al di là di Babilonia. E quindi abbiamo questo scenario, no, dove Mosè, dove Stefano mette in scena Mosè e fa vedere un po' questo Mosè che non viene accolto, non viene accettato, eppure Dio va avanti. Un tempo fecondo, un tempo di liberazione, ma un tempo in cui Israele non aveva né un tempio, né i sacrifici, né la terra, eppure il tempo fecondo, per dire guardate che Dio non si attacca a queste cose. Questi sono dei mezzi che Dio ci dà. Guai ad attaccarsi ai mezzi. Come salire sul treno per andare a Roma, frezionarsi al treno e non scendere quando si arriva. Non serve a niente. Cosa ti serve? Ti attacchi ai mezzi e perdi di vista il fine. Ecco, io credo che possiamo già fermarci qui questa sera e abbiamo già un po' da riflettere, no? Un po' sulla nostra storia, su quello che noi viviamo, sulle nostre sicurezze, anche sulle nostre crisi, in momenti critici in cui pensavamo che Dio ci avesse abbandonato. Proprio Dio era lì. I momenti in cui non ci siamo resi conto che Dio ci stava parlando, proprio attraverso quelle persone che noi non volevamo accogliere, che ci stavano sul piloro, e poi era proprio loro che attraverso cui Dio ci trasmetteva e ci trasmette qualcosa di importante. E possiamo domandarci che cosa mi dice questa sera il Signore, cosa sta, in che maniera sta parlando anche a me, attraverso la bocca di Stefano. Come mi sta chiedendo di uscire dai miei schemi per entrare in una logica diversa che è la logica di Dio. Questo Dio così nuovo, così inedito, capace di ribaltare tutte le nostre attese. Credo che possiamo fermarci qui e li abbiamo già per pensarci un po' e per pregare un po'.